Dicevamo anche che infatti molto spesso scopriamo che noi siamo più piccoli dei nostri figli, lo dico positivamente, un po' per paura i nostri figli, un po' perché hanno paura, un po' perché vivono in una cultura sfacciata e un po' anche per colpa nostra, sono molto ricchi i nostri figli, sono molto potenti, sono molto disinvolti, sono molto senza ostacoli. Molte volte, come dico, lo devono dire perché hanno paura. Però c'è questo problema. Mentre invece è chiaro che un'educazione alla povertà è un'educazione molto importante. Facciamo dei piccoli esempi. Una delle istituzioni che va peggio nel paese sono senz'altro le scuole. Si è completamente spento e tende a completamente spegnersi il rapporto maestro-discepolo. Il maestro è diventato un servizio, il servizio deve funzionare, i genitori non sopportano nessun intervento del maestro perché lui deve solo fare il suo servizio, ma guai se dice a mio figlio quella parola, se eccetera. E non c'è più questo rapporto. I bambini danno del tu alla maestra, ma questo è sbagliato. Si può fare, sembra molto simpatico, ma è sbagliato. Io tengo molto vivo nella mia scuola di Mascalzoni il fatto che ci sono delle persone che offrono la loro passione culturale, il loro tempo, la loro competenza per cercare di comunicare qualche cosa dei grandi tesori delle loro esperienze culturali. Vanno ascoltati, rispettati, ringraziati, perché loro sono i maestri e voi siete i discepoli. Si è perso, come accennavamo, completamente l'etimologia della parola studente. Cioè gli studenti in modo impressionante non studiano. Si è troppo dissociato lo studente dal lavoratore. Se uno va a lavorare deve arrivare puntuale, deve produrre, si prende un sacco di sgridate per piccoli errorini che fa, è continuamente sotto padrone. Lo studente è sfatto. Molte persone non si fanno chiamare papà e mamma, è un errore. Siccome siamo in una società opulenta, istintivamente, soprattutto la pubblicità, eccetera, dà l'impressione che si può avere tutto quello che si vuole. È molto difficile allora però osservare con curiosità quello che si ha o quello che arriva come una sorpresa inaspettata, come una cosa bellissima che ricevo. Dicevamo questa differenza tra il prendere e il ricevere. Non c'è una educazione alla povertà, ma la povertà è un elemento essenziale della sapienza. Appunto.
Uscendo dal romanticismo delle belle parole che tu dici, perché sei bravissimo, quando tu sei all'atto pratico che devi dire una cosa del genere a scuola, perché tu lo ritieni giusto, perché io la penso come te, è lì che ti scontri e diventi moralista. È difficile. Anche queste piccole cose, perché di fronte alla ragazza che prima dicevi, no? Sul dramma dell'aborto, sembra che metti in campo grandi cose, ma nella quotidianità tu hai a che fare anche con la scelta della festa dei figli, che tutte le sere già piano piano ti richiederanno, ma tu sono dei genitori anche quando manca questa rete, perché siamo bravi a farlo, siamo salvi. sappi che non c'è McDonald's, so che a Rimini se non vanno a McDonald's già da 6 anni sembra che sono, capito? Ci sono tutte queste cose che quando tu entri a dire una cosa ad altri genitori o all'interno della scuola che tu vorresti che magari tuo figlio avesse del lei alla maestra invece di tu entri e sei un buon autista, cioè non è fatta fatica in questi frangenti, in questi spezzoni di vita che ti sono dati, perché sono degli spezzoni, perché non è che puoi entrare in una sintonia, come dicevi tu prima, con sinfonia di rapporti in cui ti manifesti così. Sono tutti questi frangenti che hai nella tua quotidianità che ti attacca solo a cose dette moralmente. Questo te le dico così, in rapporto ad un confronto che è molto frammentato, come quello potrebbe essere con altri genitori nella scuola, ma vale per, purtroppo potrebbe valere anche nel frammento che c'hai con i tuoi figli. Io dico sempre che benedetto quel giorno che ho sentito Don Oreste che ha detto che nella famiglia dove non c'era il televisore nella sala da cena, il ragazzo tossicodipendente ha detto quando si era rotta la televisione sentiva solo il rumore delle forchette, no? E da lì ha fatto capire l'incomunicabilità. Benedico quel giorno perché ho deciso di non avere televisione, ma capisco che siamo veramente continuamente deframmentati, spezzettati di qua di là, e io purtroppo mi vedo che mi aggrappo a un discorso moralistico, ritorno a quello che ti ho detto prima. Faccio fatica anche a inserirlo in un ragionamento più bello, grande, che magari possiamo fare in una lezione divina stupenda la mattina, di amore, tutte quelle cose belle che mi hai detto tu in questi 2 giorni, e poi vengo lunedì. Così, piccoli momenti in cui il figlio che c'ha la scuola, come l'hai descritta tu in questo momento, dove sono saltati tutti i valori. Ha fatto un po' di confusione, però forse ha dato un po' l'idea della
Una cosa sulla scuola che insegna, e appunto lo studente non studia adesso, no? È frequentissimo tra lo studente che non studia. E io, quando uno studente non studia, mi dà molto fastidio, perché quello è quello che deve fare, e sono considerato rigido. Ma l'unico strumento che ho per fargli vedere che deve studiare è bocciare. E stamattina invece, quando mi parlavi della scuola, mi ha fatto capire, cioè io ho pensato, io forse sono troppo rigido, cioè mi ha fatto capire che bisogna stare dalla parte dell'ultimo, no? E qui invece io l'ultimo posso, il resto cos'altro posso fare per fargli capire che lui deve studiare? L'unico momento che ho è qui, no, altrimenti, se tu non studi io ti do la sufficienza. Cosa è? Però stamattina mi ha fatto pensare che forse io sono troppo rigido. Io devo mettere in pianto quello là e lavorare insieme, però fino a un certo punto lo posso fare. Ce n'ho 99, ce n'ho 24, 25, non è che posso stare dietro solo uno, e poi gli altri 24, 25, bisogna che seguo anche quelli. Per cui, però quando lo boccio lo perdo, allora cosa posso fare?
Io non so direttamente parlare della scuola. Io tendo a non fare nella parrocchia nessuna pastorale. Tendo a celebrare la bellezza del mistero di Dio e di esserne geloso. Geloso. Si capisce che mi piacerebbe che tutti potessero partecipare e gustare, ma io non voglio vendere la Coca-Cola. Vendere la Coca-Cola. Io mi occupo della cosa più preziosa del mondo. Ecco, allora, una delle classi della mia scuola eretica ricominciava la scuola in modo un po' troppo vivace, c'erano delle preoccupazioni, e una mia vecchia sorella, suor, che insegna letteratura ed è un genio, li ha incantati leggendo i Promessi Sposi. Quindi gli è andata incontro con una cosa più grande. Si capisce che quindi anche noi però non dobbiamo perdere il senso del valore assoluto della nostra parte. E non possiamo che farlo in modo alto. Quando io stamattina mi mettevo dalla parte dell'ultimo, mi mettevo però in modo esigente dalla parte dell'ultimo, nel senso che creo un lavoro possibile come per il più dotato come per il meno. Sono bambini piccoli, che suppongo che non sia la tua scuola. E però lavoro, e però cosa alta, e però cosa importante. E se ci sono dei problemi di disciplina, io subito riunisco per dire: ma c'è qualche cosa che non va? State poco bene? Avete dentro di voi delle stanchezze? C'è qualcuno degli insegnanti che non riesce a comunicare con voi? Qual è il problema? Perché perdiamo il tempo? Perché tu rispondi male? Mi sembra che questo si sia perso troppo. Soprattutto perché non si è perso in officina. Un dipendente della standa nel grande magazzino deve funzionare bene secondo le tecniche che gli danno i suoi dirigenti, che comprendono anche la diligenza, il saper chiedere scusa, eccetera, eccetera. Ma non c'è più il senso della preziosità. E quindi la classe è altamente ammonita quando tu dici: bene, se la cosa non ti interessa, esci, vai. Se non interessa nessuno, ci fermiamo. Però è diventato invece un luogo di irresponsabilità, ma anche la comunità cristiana rischia di diventare un luogo di irresponsabilità se eccede con la pastorale, che è la tecnica perché tutti ci vadano, perché eccetera, no? I bambini devono fare la prima comunione, allora io costringo i genitori a venire a fare 7 riunioni. Non se ne parla neanche. Io, tra l'altro, mi stufo delle riunioni. Quindi nella mia parrocchia, per esempio, noi seguiamo un duplice ritmo di catechesi. Stiamo attentissimi a che non si creano dissapori o incertezze. Per cui c'è il catechismo normale, tradizionale, è Giuseppe che lo segue, cioè mio fratello prete. Lui addirittura lo fa la domenica, perché se noi in città non facciamo il catechismo alla domenica non vengono neanche a messa. E così però si pigliano una tamburata tremenda perché fanno il catechismo, la messa. Vabbè, tutto regolare, tradizionale, classe quinta, classe quarta. Però da 5 anni... ne facciamo una stradina laterale in cui diciamo: assumiti la responsabilità della catechesi di tuo figlio, se vuoi mandarlo al catechismo, mandalo. Se non vuoi mandarlo e vuoi far tu, fallo. Il giorno che tu mi vieni a dire mio figlio deve fare la prima comunione, io gliela faccio, firmo in bianco. Se hai bisogno, io faccio un piccolo percorsino da adulti. Leggo della scrittura, così. Per dire: si potrebbe provare a comunicare quest'anno la Pasqua. Comunichiamo la Pasqua. E faccio degli incontri sulla Pasqua. Però tu sei responsabile della fede di tuo figlio e della crescita di tuo figlio. Io ti aiuto per quello che ti fa piacere. Penso che sia ora l'ora in cui non io faccio l'esame a tuo figlio, ma tu mi dici che tuo figlio è pronto a fare la prima comunione. C'è molta gente che viene a questi incontri, molta gente anche al di là della parrocchia. Io ribadisco che non so che uso tu ne fai di quello che vieni a ascoltare qui. Glielo dici andando in macchina mentre lo accompagni a ginnastica, a raddrizzarsi i denti, a fare il fioretto, il nuoto, eccetera. Invece ne parlate insieme, non ne parli, serve a te per potergli dare una risposta. Vedi tu. Cioè a dire che poi, alla fine, bisogna, secondo me, che noi viviamo la responsabilità della bellezza di quello che viviamo. Perché altrimenti non tiene. Non tiene. È ridicolo pensare che tenga. Una delle mie più grandi sofferenze è che a quest'unica messa che diciamo lì nella chiesa grande, dove quindi ci sono anche tutti i bambini del catechismo, noi all'omelia li portiamo tutti fuori e facciamo una serie di omelie partecipate divisi in alcune stanze, eccetera. Cosa succede? Che quando a un certo punto si va verso la fine della messa, io dall'altare vedo la vetrata in fondo alla chiesa e vedo il lento assedio di questi papà e mamme che non sono a messa e che vengono a prendere i bambini a messa. E la messa a un certo punto dura anche troppo per le loro esigenze, eccetera. E io sto male. Sto male. Qualche volta mi viene da piangere. Però ci si muove in una situazione così, cosa devi fare? Certo, cerchiamo di fare anche un lavoro culturale importante, al quale partecipa anche tutta una parte degli abitanti della parrocchia che non vive nella fede, però inviti una volta una persona, una volta l'altra. Quindi si cerca anche di essere accoglienti secondo spazi di interpretazione della vita anche larghi, però. Mi chiedo se non c'è il rischio di un'eccessiva fatica, ecco, quindi nella pastorale, e non ci debba essere invece un accresciuto senso della grandezza e dell'importanza di quello che noi viviamo. Si capisce che noi veniamo da secoli di coincidenza tra la società e la comunità ecclesiale, però adesso non è così. Quei genitori che mandano i bambini al catechismo, io sono contento, ma non vengono a messa, beh, sono un segno abbastanza esplicito di com'è la vicenda. Allora io cosa devo fare? Devo andare a inseguire queste situazioni o devo regalare alle persone il segno alto?
Credo che questo discorso del capo 18 la regolarità della fraternità, penso che anche nella comunità di Matteo si ponesse proprio questo, cioè di una fraternità cristiana aperta che si sente corresponsabile. Cioè il problema che ponevi tu, Walter, se un bambino non te lo dice a freddo, ma se te lo dicesse, ma voi grandi cosa fate per questo? Come vi cercate, come vi perdonate, come esprimete il vostro essere cristiano, ci metterete in difficoltà. Io credo che le parrocchie, imparando anche dalle esperienze monastiche come quella di Don Giovanni o dai movimenti e le associazioni come sono nel Concilio, devono diventare delle fraternità, con quel senso di piccolezza, di peccatori perdonati. In questo senso non possiamo fare troppe cose, però possiamo offrire quella misericordia, quell'amicizia, quello sguardo. Poi dopo sarà come sempre la saggezza e il discernimento che dirà di volta in volta, ma è questo soggetto che non può venire meno, perché se noi quelle famiglie che portano i bambini non li conosciamo o non abbiamo un atteggiamento aperto verso di loro, non cerchiamo di usare misericordia. Qualunque cosa noi gli diciamo o non gli diciamo, o se lo fa solo il prete, supposto che il prete sia un piccolo, non funziona più. Questo è il grande dramma o la grande sfida, secondo me, delle parrocchie di oggi, di rimanere aperte, popolari, missionari, ma nello stesso tempo fraterne. Cioè il mio sogno, per dirlo in una parola, è fare quello che è fare la comunità della visitazione senza farla, cioè di persone che si sentono legate a un'esperienza alta di Vangelo, anche senza una, diciamo così, una configurazione che poi voi ancora non avete richiesto, dei, non so qual è la vostra configurazione diocesana, penso, non avete una, ma credo che sia necessario. Cioè, quando si dice fratelli e sorelle, persone che davvero si sentono legate. Poi è chiaro che col cuore aperto in particolare ai poveri e ai piccoli. Se manca questo soggetto, che è un soggetto aperto e fragile, qual è la fraternità cristiana, viene meno, secondo me, il contesto, perché questo capitolo 18 non mi sembra rivolto ai singoli, mi sembra rivolto a una fraternità. Anche per il modo come ci è arrivato dal capitolo 10 in poi. Non so, mi puoi contraddire tranquillamente,
no, no.
Non ho nessuna pretesa, no, di insegnare, no. Lo dico in modo così, ma per avere anche una critica, diciamo.
No. In tutto questo siamo indubbiamente condotti verso l'ipotesi che quindi non solamente i cristiani siano dei piccoli, ma che anche la comunità cristiana sia un piccolo gregge. Come dice Don Vincenzo, apertissimo, certo, apertissimo. Però, per darvi un'idea, molto spesso alla domenica pomeriggio, verso le 5, faccio fare un giro di telefonate ai miei ministri e alle loro mogli, con il messaggio di dire: Giovanni, prepara degli spaghetti, portiamo qualche cosa, stiamo insieme. Ma io non ho mica niente da dire di pastorale, né di programmi, né di niente. Però sto bene con quelle persone. Ho la mia famiglia dei fratelli e delle sorelle, addirittura ho la famiglia anche dei miei fratelli e sorelle di origine. Quest'anno ho fatto un pellegrinaggio in Terra Santa con tutta la famiglia Nicolini, quindi ho queste famiglie. E però certamente alla Dozza ho tanti legami di amicizia. È questa fraternità. Questa fraternità mi pare che sia quel piccolo gruppo di persone che nel Signore si vogliono bene e il loro modo di vivere e di volersi bene è la loro presenza in quel quartiere, in quel territorio. E evidentemente tutte le cose che fanno sono delle cose che nascono da cristiani, ma non riservate ai cristiani. No, nella nostra scuola ci sono anche bambini che provengono da famiglie anche dottrinalmente atee oppure di altre religiosità. E però è tutto in qualche modo il frutto della nostra vita insieme. Io credo molto in questa cosa per la quale, imparando a volerci bene, piangiamo con chi piange, facciamo festa con chi fa festa, no? Ma non come un dovere di parrocchia, ma è la parrocchia che salta fuori come il risultato di questa circolazione, no? Di parole, di sentimenti. Io ho una nota piuttosto gigantesca, per dirvi delle stupidate, di compleanni, sicché a un certo punto della mattina faccio gli auguri. Mi sembra sia il tuo compleanno. si diventa cari gli uni per gli altri. Però tornerei un momento a insistere su questo problema della generazione che ci segue, permettendomi di sottolineare ancora questo tema dell'educazione alla povertà, del tutto ricevuto. Del tutto non dovuto e che arriva. Che fortuna, che fortuna. Che bella cosa che. Questa possibilità di educare ad apprezzare le piccole cose. La preziosità, no? Di tutto. Avere un ospite nostro e accogliere un ospite suo, di nostro figlio, con onore, sentendoci onorati. Ecco, cioè, creiamo delle possibilità maggiori di una certa quiete serena nella loro psiche e nella loro anima. Altrimenti sono molto scontenti. Sono molto scontenti. A me non piace la moda dei pantaloni bassi. E però credo che nessuno nella mia parrocchia si stupisca di questo, né si arrabbi per questo e ne faccio argomento di discorso. Cioè, chiedo come mai ci si debba poi tanto stupire che ci sono molte violenze in giro quando ci sono tanti inviti in giro. O no? Magari invece mi prendono in giro perché dicono: vediamo un bel film stasera, vieni a vederlo Giovanni. C'è una specie di accordo fra di noi che non voglio che nel film ci si nominino parti del corpo, è detto un po' genericamente. Parti del corpo, no, no, guarda, un film bellissimo, tranquillo, dopo 10 minuti. Perché la mia esperienza è che le persone più lussuriose, passionali e violente sono i monaci. Del tutto passabili, abbastanza tranquilli in genere i laici sposati, i ragazzi angelici. Non c'è mai niente, cosa c'è di male? Non c'è niente di male. Però è un'educazione che rischia di essere una diseducazione verso lo scandalo, perché lui quindi è superiore a me. Lui dice, beh, ma che cos'è? Ma sì, dai, è la solita donnina nuda. Va bene, io sono un vecchio deficiente e quindi ci resto. Tu invece sei superiore. No. Queste cose un po' vanno vigilate. Si perde il senso della povertà della vita. E in questo senso, appunto, la scuola è un luogo dove, più che mai, tu vieni da me perché sei povero. E io volentieri ti faccio la carità. Ma non sei tu che fai un piacere a me per andare a scuola. Dopodiché magari a me piace moltissimo fare scuola, eccetera, però... E così un po' tutto, mi pare. Si sta meglio in questo tipo di povertà visitata, diciamo così, consolata, perché appunto si entra nel criterio della gratuità della vita e quindi della gratitudine. un ragazzo viene a trovarmi e dice: ah, mi sono innamorato della Luana. Io dico: non so se il Signore te la regala. Sembra troppo preziosa per te. E io voglio che per lui la Luana sia preziosissima. E dice: ma perché allora non posso farci quel che voglio? Perché non è tua. E di chi è? È sposata? È sposata. Sì. Dal giorno del suo battesimo è sposata. Le nozze fondamentali sono quelle lì. Se poi a un certo punto lui penserà di affidartela nel sacramento del matrimonio, perché vuole rischiare di affidare te mascalzone a lei e alla sua delicatezza, vedremo. Però è una roba grossa, non è tua, no? Perché bisogna praticare la castità? Perché Dio è geloso, no? Mi sembra che sia quello il punto. Non è perché quella roba lì è peccato, se quel centimetro più su più giù è... non è quello lì. È che sono di Dio le persone, non nostre. Neanche si appartengono le persone. No? È quella povertà che però è fonte sicuramente di gioia. Va bene. Vedo che avete già dei pomodori in tasca per... il lancio dell'esasperazione.
Scusa, se c'è ancora un minuto sulla collezione fraterna, in genere si oscilla tra due sindromi opposte. Una è quella che diceva anche prima, quella del chirurgo, di chi vedendo, pensando di vedere il male, il comportamento sbagliato nel fratello, di un figlio, vuole essere lui ad andare a destrippare il male. Sempre difficile capire qual è il modo, diciamo. Vedrei entrambi gli estremi sbagliati, però come avvicinarsi a un fratello, a un figlio, come dirlo, se dirlo personalmente, comunitariamente, che indicazioni, che suggerimenti ti senti di dare?
Ma la cosa più importante, oltre al fatto di volergli bene, è quello di capire a che punto del Vangelo è. Molte persone, poniamo, vanno a letto con la loro ragazza e però sono sicurissime di essere delle persone fedeli perché non vanno a letto con altre. Il loro punto banalizzato, insomma, no? È quello lì. Allora la strada la devi fare da lì. È per quello che qualche volta io direi stiamo un po' attenti a non dare. Perché? Perché non c'è. Insomma, è vero che in questo momento la gerarchia della Chiesa è molto spinta a dire questo sì, questo no. Tra l'altro anche in modo un po' temerario, Quella... Il problema di quella ragazza che dorme da 16 anni è un problema temerario, perché molto brevemente succederà che una persona colpita oncologicamente in modo grave sarà ibernata. E dice lei, questa qui la risvegliamo fra 5 anni quando abbiamo trovato la formula chimica giusta, cioè le potenze tecnologiche saranno enormemente invasive e quindi ci useranno. E noi non sapremo usarle. Quindi il problema è delicatissimo. Sparare a zero per dire ah, meglio andare cauti. Io ho avuto un dialogo molto delicato e molto interessante con la signora Welby. Palazzo da Cursi a Bologna hanno organizzato una tavola rotonda del Partito Radicale, venga anche lei, Don Giovanni, c'era un po' delle persone disinvolte e c'era anche questa donnina, molto interessante. Una donna di fede, una donna alla quale, che ai preti amici che dicevano ma guarda che a noi non importa, noi diciamo una messa in piazza, lei ha detto no, 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 c'è già stata abbastanza confusione. Arriviamo alla fine di tutto, poi diremo una bella messa. E hanno fatto così. Però lei mi diceva che tutti i giorni, a un certo punto, suo marito la chiamava e le diceva, senti, devo dirti una cosa, io non resisto più. Quando è morto hanno fatto l'autopsia e hanno visto che non aveva più all'interno fasce muscolari. Per cui tutte le volte che questa macchina, diciamo, forzava l'ingresso, trovava dei nervi scoperti. Bisogna, se andiamo avanti per questa strada, avvertire una persona che adesso devi firmare che la vuoi questa macchina, però poi te la tieni. A dire insomma che bisogna essere cauti oggi, perché siamo dentro a problemi molto più grossi di noi. Quindi non c'è neanche la competenza etica su queste cose. Il segno di questo è che 9,9 volte su 10 noi dobbiamo semplicemente dire no. Io sto sobillando i miei due monaci, che sono anche medici, di provare a fare un manualetto per i bambini di bioetica del sì. Del sì, di quello che è bello che ci sia. E quindi però in tutto questo problema, che appunto grazie a Dio non è la riproposizione della norma, ma il soccorso al fratello, la correzione fraterna, è delicata perché... Solo tu che gli vuoi bene, solo che tu che sei la sua mamma, il suo fratello, il suo migliore amico, sai qual è il percorso che lui sta facendo. E in qualche modo che cosa fai? Prenderlo per mano e cerchi di portarlo dentro a questo percorso evangelico che in lui il Signore ha già cominciato e che è là dove è. Però è delicatissimo, infatti è bellissima, no? Questa progressione che lui fa vedere che ci sono tempi, tentativi, interventi, perché è delicatissimo, per uno solo fa un casino del diavolo. Vi immaginate dire io ho bisogno di tutta la parrocchia stasera, perché siamo lontani da questo noi. Quindi è delicato il cammino delle anime. Quando Gesù, buon pastore, disse, e ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo condurre. Lasciamogliele condurre. Bisogna stare molto attenti a non essere più realisti del re, più papisti del papa e... Bisogna andare cauti. Per cui quasi sempre la correzione avviene, la più sicura, la più profonda, la più forte, quando c'è la possibilità di mettere in moto degli atteggiamenti positivi. Per cui, sì, questa persona ha questa situazione di vita e questa cosa sbagliata, eccetera, così... Però mi viene a dare una mano ai malati della Casa della Carità. Ah, bene, bella cosa. Il bene fa bene. La cosa che è delicata nella comunità cristiana, secondo me, è ancora più delicata nelle proclamazioni esterne. Perché è lì, ragazzi, ma no. Adesso si sta facendo tutto questo tentativo, secondo me molto preoccupante, di far vedere che tutto il Vangelo è giusto semplicemente perché è ragionevole. E quindi anche uno che del Vangelo non sa che cosa farsene, però siccome è ragionevole, bisogna che ci stia dentro. Però questo non è vero. Tant'è che quando si imperversa su questi principi, si perdono le categorie e si perdono le gerarchie di importanza. Per esempio, si perde la gerarchia fondamentale, quella per il quale il primo e il supremo comandamento è quello dell'amore. Non è vero che il comandamento principale è quello dell'aborto. Non è vero. Non è vero. È una cosa importantissima perché è dentro nel comandamento non uccidere. Ma non è il primo. Il primo è un altro. Quindi bisogna stare attenti. Perché in realtà questi pronunciamenti all'esterno, se fossero fatti bene, sarebbero delle forme di pre-evangelizzazione in un certo senso, capisci? Come dicevamo, perché io in termini laici cerco di farti vedere com'è, è bella questa cosa o quest'altra.
Tra l'altro, appunto, che tu stamattina accennavi, è decisivo per quello che io vedo, cioè mostrare come il Vangelo è bello. Oggi non abbiamo altre possibilità che questo, quindi facciamo appello sia alla ragione che al cuore, perché senza fare appello anche alla ragione non posso vedere la bellezza, devo dirti perché è bello, emozionalmente fatto sperimentare. Con i giovani questo è molto difficile, non lo facciamo. È più facile dire dei sì, dei no, è più difficile dire guarda che è bello vivere così, perché dobbiamo offrire noi come piccoli, grandi, una testimonianza di vita. No. Se non c'è una fraternità, una chiesa, diciamo, una fraternità che vive, dove la vede la bellezza? Gliela dico a parole, però poi dire guarda quanto è bello vivere così, mettere in comune i beni, aiutare. E i giovani questo lo capiscono immediatamente. Io vedo quando c'è l'amore per i poveri, la carità, l'accoglienza dello straniero. Diventa più facile.
Ci sono sedimentazioni negative molto forti, Vincenzo, però.
Certo.
E la cosa impressionante è che noi stiamo correndo il rischio che una parte non piccola della comunità ecclesiale è dentro questa cosa. Io sono un lombardo. Nei nostri paesi i parroci sono leghisti. Per carità, ognuno faccia ben quel che vuole dove va a votare. Ma no, non è il problema del voto, è il problema del tipo di cultura. Allora io non è che io possa dire né voglio dire che chi è leghista non è cristiano, però è certo che la cultura leghista è preoccupante, ha degli aspetti preoccupanti. Molto leghismo si è fatto in parrocchia, questa cosa bisogna dirla. Quindi, insomma, è delicato. Ecco. Io che amo pensare che bisogna soprattutto cercare di parlare del Vangelo, dico, appena esci da lì sta attento. Appena esci da lì sta attento.
Il versetto del Vangelo ti dice, dopo che hai portato due testimoni, dopo che hai portato la testimonianza, tra l'altro c'è per te un pubblicano, no? C'è un pubblicano e un pagano. Questo è un altro lasciare fuori. Io ti dico subito questo, io con caso vuoi ho avuto un scontro feroce con Vincenzo, perché secondo me non si può negare il contrario a una donna, a una mamma che lo chiede. Ti dico subito questo. Un'altra cosa in cui, una chiesa in cui non mi riconosco, è una chiesa che lascia fuori i divorziati, i separati e gli omosessuali. Ci sono tanti amici omosessuali, veramente vedo quanto soffrono, tanti amici separati vedo quanto soffrono per non poter entrare in chiesa. Bene. Allora, quel versetto lì può essere utilizzato per giustificare il fatto che i separati e gli omosessuali non devono entrare in chiesa o no?
No. Perché,
allora,
perché quel caso lì, come abbiamo visto.
Diciamo eucaristia.
diciamo, non possono accedere alla Eucaristia.
È il quarto caso, quello del pubblicano, di uno che è andato da solo, poi è andato con tre, poi l'ha portato davanti alla chiesa e dice: se non neanche questo ascolta, bene, lo dicevamo, lo consegni alla sua estraneità, perché non gliela puoi imporre, non lo puoi costringere, non lo puoi mettere sul rogo, perché sennò fino a San Carlo Borromeo noi ne abbiamo bruciate di streghe, pensando che bruciando il corpo salvavamo l'anima, ma abbiamo mica scherzato. Quindi, insomma, bisogna essere prudenti.
Sì, però voglio dire, se c'è una fraternità che ama gli omosessuali, si può dire che se si dice a un ragazzino che non deve far amore con la ragazza perché non è la sua, a 15 anni, si può dire a un cristiano, più adulto, che non può sposarsi con due maschi. Non ci si può sposare. Lo si dice con amore, ma come si fa a dire a te ti faccio sposare con due maschi, a due ragazzini mi dicono no perché non è la tua? Il Vangelo è uguale per tutti, esattamente per gli scapoli, gli eterosessuali, gli omosessuali, i bambini, i grandi, i vecchi. Il Vangelo non è diverso.
No, cioè io quello che dici te secondo me non va bene, nel senso che dipende dalla sofferenza che c'è dietro. C'è un caso, no? Cioè il ragazzino che non può fare l'amore prima di sposarsi ha una sofferenza terribile della persona adulta che non può assecondare le stesse cose. No, io dico, penso che il metodo sia la sofferenza che c'è dietro alla sposata iniziale, no?
Nella mia parrocchia da 4 anni viene un gruppo che si chiama In Cammino ed è un gruppo di cristiani omosessuali. È un gruppo che ha come nel suo nucleo centrale un gruppo di donne e poi anche uomini, ragazzi, insomma, anche ragazze, ragazzi, uomini, adulti, donne adulte. Io mi sono legato al fatto che quando mi hanno fatto vicario episcopale per la carità, la sera stessa sono andato al cardinale dicendogli che la mia funzione mi costringeva a frequentare cattive compagnie. Lui mi ha detto: va bene, basta che tu non mi dica quali e fa ben quel che vuoi, e ci siamo salutati così, e io tengo ancora questo congedo. Loro mi chiedevano di partecipare alle loro riunioni e io andavo alle loro riunioni, dopo 3 volte non ne potevo più perché appunto si continuava a parlare di morale, questo si può, questo non si può, allora la soluzione, non la soluzione, io non basta, sono stufo, non vengo più alle vostre riunioni. E ho detto anche a loro, secondo me, se volete, leggiamo insieme il Vangelo, se leggete il Vangelo vengo, se no usate pure la stanza ma io non ci vengo. E si sta facendo un cammino nel Vangelo, bello, bello. Io ho anche chiesto a loro perché bisogna fare un gruppo che si specifichi per gli orientamenti sessuali, come mai bisogna fare un gruppo specifico cristiano per un orientamento sessuale? E loro mi hanno risposto, infatti si chiama In Cammino, deve portare le persone a una piena riconsegna alla comunità cristiana, ma abbiamo tanto di quel dolore alle spalle che non ce la caviamo e quindi questa roba qua ci serve da intercapedine, da sala di decantazione, insomma, se no non ce la caviamo. In parrocchia certamente non si sono fatti proclami per dire adesso arriva questo gruppo. D'altra parte mi pare che queste persone hanno ormai molte relazioni di amicizia, vengono ai ritiri anche nostri, quindi non vengono lì più solo come gruppo. E quindi credo che diversi dei miei parrocchiani sappiano, nessuno mi dice niente, io non dico niente. Non ho niente da dire, diciamo, ecco. Nel senso che per me sono dei miei fratelli.
Ci mancherebbe.
E quindi in realtà, appunto, secondo me si possono mettere in atto dei piccoli correttivi semplicemente accogliendo le occasioni che la realtà offre. E questo serve un po' a spezzare delle rigidità che indubbiamente ci sono. problema dei divorziati è un problema grave, non c'è unanimità, secondo me, nella Chiesa, non c'è stata unanimità neanche al Sinodo, e la cosa interessante è stato che il Sinodo ha accettato di essere un po' anche portato a livello di conoscenza dei mezzi di comunicazione. Un cardinale importante ha detto: ma non si può togliergli la comunione, perché l'Eucaristia è un diritto. Sono discussioni che sono in giro, discussioni che sono in giro. Certo, si capisce che fa molto soffrire, no, fa molto soffrire. Soprattutto a me fa molto soffrire il fatto che, come dicevo oggi a qualcuno, noi appunto frati e preti invece ce la caviamo. Per cui noi ce la caviamo a essere ridotti allo stato laicale, tutto in pace, eccetera, così, poi pigliamo l'amorosa, poi la sposiamo e noi ce la caviamo, tutto regolare. Invece uno che a 20 anni con la testa nel sacco ha fatto uno sbaglio e poi magari dopo ha anche trovato prima il Signore, poi una persona, quello lì ha giocato tutta la vita. Molte volte sono tentato e faccio delle discussioni anche con i miei fratelli e le mie sorelle in cui mi trattano come un matto. Sono molto tentato, essendo ormai vecchio, di far parte del loro digiuno eucaristico. Dire, va, smetto anch'io. È un po' complicato per un prete perché smette di dire messa, è chiaro, no? Però, insomma, mi sento ugualmente dentro alla paternità del Signore, alla fraternità cristiana. Penso che lo potrei fare. In famiglia la cosa è molto censurata seccamente, quindi... Però è un pensiero che ho, perché la sofferenza è molto grande. Perché sono costretto a seguire poi continuamente molte situazioni e ovviamente, dato che sapete come sono fatto, anche ad assumermi delle grosse responsabilità, ecco, perché certe volte non posso ostacolare il cammino che il Signore sta facendo. Quindi, vabbè. Però è un problema, è impossibile che questo problema non sia affrontato. È impossibile, perché non esiste per la comunità ecclesiale l'eventualità di una situazione che sia in modo irrimediabile fuori. È impossibile. È impossibile. Una strada bisognerà trovarla. La strada trovata dalla comunità ortodossa mi sembra interessante. Loro hanno fatto questo passo, cioè tutti i casi di questo tipo entrano direttamente nella competenza e nella esclusiva direzione del Vescovo. E il Vescovo decide per le persone dei percorsi. E le persone che accettano il percorso fanno un percorso che è un percorso di reinserimento, diciamo così.
Però per il pratico che conosco, che è tutto addosso, non è sempre così. C'è un processo diocesano in cui viene riammesso fino al terzo matrimonio, non solo il secondo ma anche il terzo, ogni giorno. Però mi pare che con la psicologia attuale il criterio di repercolpa, questo è sempre molto delicato, però è un modo per non tenere lontano questa gente così. I percorsi non li conosco, se non delle penitenze, che quelle che sono tipiche, diciamo, delle persone.
Questa testimonia di cose, essere cristiano, però allora come sono questi cristiani? Non mi interessa questa cosa. Quindi allontani il piccolo, proprio qui.
No, è perché lui ha un'idea sbagliata del cristianesimo e noi gliela diamo sbagliata del cristianesimo, perché è una persona che non va mai a messa alla domenica, mai ci va, però cura gratuitamente i poveri e assiste la sua mamma, per un aspetto è lontano dal Vangelo e per un aspetto è dentro al Vangelo, e non c'è nessuno che è totalmente dentro al Vangelo. Appunto per questo cercavo di ribadire il valore assoluto della figura della strada, no? Tutti sono in cammino, non siamo ancora arrivati alla terra promessa, però non siamo più nell'Egitto del male e della morte. Abbiamo fatto dei passi, il Signore amorevolmente ci nutre. E che cosa preparerà per noi? Tu stesso non puoi prevedere. È vero, vedo in te tutti i segni tipici della perfezione evangelica, perché io me ne intendo. Tu invece pensi che non arriverai mai, io dico, vedrai cosa ti capita a te. Perché il Signore ti lavorerà e tu dirai di sì. E adesso come siamo tutti noi in questa stanza? Cristiani molto mediocri. Ma non mediocri perché siamo indietro nella strada, ma perché anche abbiamo rifiutato un sacco di regali che il Signore ci voleva fare e gli abbiamo detto, questo regalo te lo tieni tu, È vero, perché io a caval donato guardo in bocca, è vero, e quindi questo regalo non mi piace. Quindi siamo tutte persone messe così, cristiani molto mediocri, però grazie a Dio a sperimentare un affetto del Signore sempre più forte delle nostre distanze. Se io sono così, quel ragazzo non può dire che io sono un ipocrita, e non solo non lo scandalizzo, ma lo incoraggio. Perché io per primo mi presento non come un grande ipocrita, ma come un piccolo. Quando tu dicevi queste cose, io dentro di me sentivo una voce che diceva esagerato, è molto più bravo di quel che dice. Sentivo questa voce. Tu invece ti fai addirittura più piccolo e un ragazzo viene incoraggiato. Ma perché io non sono in grado di far questo? Beh, intanto comincia la strada, sai, non si sa mica dove si deve andare. È vero, e ci sono la santità di San Luigi Gonzaga e quella di San Francesco d'Assisi, sono molto diverse fra di loro. Hanno avuto delle esperienze del Vangelo diverse. Mio padre era appunto un uomo ricchissimo alla fine, e però non ho avuto maestro della povertà evangelica più alto di lui. Batte la pesca com'è. È vero. La fantasia dello spirito disegna delle esistenze, dei percorsi molto interessanti. L'importante è sapersi per strada, no? È sapere che abbiamo ancora un enorme bisogno di aiuto, è vero. E questo però è garantito solo dal rapporto con la parola di Dio. Perché invece la teologia è fissa. E questo è un po' il pericolo, no? Anche della predicazione nelle chiese, eccetera, così, che è fissa, è ferma. E quindi si percepisce poco questo cammino dello spirito che vuole condurre avanti i suoi figli.
Volevo dire una cosa, scusate, in un certo rispetto agli orari credo che sia opportuno. Sì. Perché abbiamo tutto dopo cena volendo visitare
il canale.
Non ci siete dopo cena.
Beh, ma va bene, ma ne abbiamo fatte di chiacchiere. Questo è vero, il diacono ha ragione.
Una cosa da percezione, quando hai detto lo spirito dice che Dio è papà, no? E ho avuto la sensazione che ci sia stata un'evoluzione di Dio, che è passato dal Dio degli eserciti, Dio si sarebbe fatto una fatica bestiale, cioè, quando le persone hanno fatto dei bambini sulla roccia, ah, un papà.
Sì. Sì, e poi probabilmente noi diciamo un po' così perché ci affascina un percorso storico anche per Dio. Forse lui è veramente così e poi fa come quei papà e quelle mamme che noi con stupore conosciamo sempre di più, no? E siamo sempre più stupiti della perenne novità, della loro bellezza e del nostro rapporto con loro. è vero, perché non hanno mai finito di mostrare nuovi aspetti e nuovi angoli e nuove luci della loro bellezza. Anche una persona che si ama è infinita, no? La tua collega di lavoro, se ti dicono dimmi chi è, in due minuti lo dici, e praticamente è come se fosse una marziana. Ma se uno ti chiede com'è la donna della tua vita, dici ma scherzerai, dice, non mi basta una vita per descrivertela. E poi è infinita, no? È sempre nuova. Le persone che amiamo sono una fonte perenne, è vero, di novità. Credo che anche il rapporto con Dio sia così. Credo che anche il rapporto tra la Chiesa e il suo Signore sia così. E quindi anche lei certamente saprà esprimersi in termini stupefacenti. Pensa che, per esempio, anche 30 anni fa, anche 40 anni fa, si capisce che se si fosse andati a ragionamento stretto, il ragionamento che il padre di Gesù Cristo è il padre di tutta l'umanità, tutti alla fine avremmo dovuto firmarlo, ma non era assolutamente nella consapevolezza reale delle coscienze e delle anime. Per noi era normalissimo che se era uno era anglicano, mia cugina sposò un anglicano, e però la famiglia impose il matrimonio cattolico, quello si deve battezzare. Oggi c'è un cammino della Chiesa che lo Spirito le fa fare. Solo che appunto c'è quella frasettina, no? Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera, che voi ce n'è. Siamo ancora all'archeologia, alla preistoria. Va bene,
grazie.
Domani.
Grazie.
Carlo così.